Apocalisse 13:1. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. Fratello Giuseppe, chi è questa bestia? Che strana questa bestia.
Allora, questa bestia è, come dice in Apocalisse 12, credo verso 9, dice il diavolo. Lì viene presentato come dragone, che dice al diavolo, però è la stessa cosa, la bestia, che vediamo anche in Apocalisse capitolo 11, 12 e 17. Intercambiabile, è chiamata bestia o è chiamata dragone?
È il diavolo.
Sì, è il diavolo.
E 10 corna, 7 teste, 10 diademi.
Sì. Allora, le 7 teste in Apocalisse 12 verso 3 dice che c'è 7 corone. Anche le 7 teste hanno 7 corone, qui dice 10 corna e 10 diademi o corone. Quindi c'è 7 teste con 7 corone e 10 corna con 10 corone. Tutto misterioso, no?
Eh sì, è complicato.
Sì, qua.
Tanti numeri che ti perdi.
E poi dice c'ha sulle teste nomi di bestemmia, cioè cose contro Dio, contro Cristo, contro il regno di Dio, quindi questo è Satana, no? Allora, parleremo più avanti in Apocalisse 17, più specificatamente cosa sono le 7 teste e le 10 corna. Comunque, giusto per aiutare tutti quanti a capire, specialmente i fratelli nuovi, le 7 teste sono i 7 regni mondiali, 7 imperi mondiali attraverso i quali il diavolo ha regnato e ha avuto un anticristo ogni volta che sortono di questi regni. Era un regno anticristo, ognuno di questi 7, che veramente ancora attualmente al tempo di questa profezia, 96 dopo Cristo, erano veramente 6 regni mondiali. Mm-hmm. Non parliamo dei regni regionali come l'Austria, Inghilterra, la Francia, no? Parliamo di regni mondiali, quindi Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, poi la Grecia e poi Roma. Qui 96 dopo Cristo era l'era della sesta testa, quindi Roma. Però parleremo, ripeto, al capitolo 17 dell'Apocalisse. Le dieci corna sono, come dice Apocalisse 17, e sarebbe passati 6 regni, 6 imperi, ecco che subentra il settimo, che non è ancora cominciato, e sarà costituito da 10 nazioni, appunto, 10 corna con 10 corone separate, che sono 10 nazioni separate.
Comunque, come sai che le corna sono delle nazioni?
Lo sappiamo da Daniele 7, che dice che le 10 corna sono dieci re o governi o nazioni.
Ah, quindi la Bibbia stessa te lo dice?
La Bibbia stessa, cioè anche in Apocalisse 17, ripete, le 10 corna sono 10 re che daranno potere alla bestia, cioè al diavolo.
Credo sarà molto interessante quando studieremo questo.
Però qui, quando entreremo nell'era del settimo impero mondiale, che lo spiegheremo meglio in dettaglio in Apocalisse 17, però questo stesso impero naturalmente viene visto in primo piano, in dettaglio, anche in Apocalisse 11 e 13. Uh-huh. 11 abbiamo già studiato, adesso studieremo il 13 in questo studio.
Domanda su questa bestia. Qui dice, verso 1, vidi salire dal mare una bestia. Mentre abbiamo studiato, come tu hai detto, Apocalisse 11, c'è un versetto dove dice la bestia che sale dall'abisso. Apocalisse 11, 7. La bestia che sale dall'abisso. È la stessa bestia?
Veramente, in certo senso sono due.
Due cosa?
Bestia è una persona, ma sono due entità. Quindi una sarà dal mare e una sarà dall'abisso.
Ma è la stessa bestia o due bestie?
È la stessa bestia, però c'ha due, diciamo così, due entità già. Quindi una è quella che sale dall'abisso, che l'abbiamo studiato in Apocalisse 11. Dice proprio così, Apocalisse 11, 7, la bestia che sale dall'abisso.
Giusto.
Abbiamo studiato che l'abisso, in greco abussos, che vuol dire abisso, fondo, senza fondo. Vuol dire un abisso senza fondo.
Questo è quello di
abisso vuol dire fossa senza fondo.
Questo è quello di Apocalisse 9?
Apocalisse, sì, anche in Apocalisse 9 si parla lì di Apollyon, perché esce, Apocalisse 9 vediamo che il diavolo con una chiave apre l'abisso e fa uscire dei demoni come cavallette, e questi demoni hanno un re sopra di loro, si chiama Apollyon, Apollyon Abaddon, e questo qui esce. Ora, Apollyon, il re dei demoni, è il più indicato, diciamo, a fare l'anticristo. Allora, quando il diavolo apre l'abisso, che lo apre appunto alla metà dei 7 anni, 7 anni di Daniele 9, 27, e allora lì escono questi demoni, hanno un re che si chiama Apollyon e possiede un anticristo qualsiasi, che ha fatto un patto di 7 anni. E in quel momento, alla metà dei 7 anni, ecco che questo qua, questo anticristo, che un anticristo qualsiasi, ci sono tanti anticristi in giro, ha fatto parte dei 7 anni, però uscendo i demoni dall'abisso, c'hanno un re, Apollyon, e io credo che questo re Apollyon dei demoni possiede questo anticristo, questo piccolo anticristo che ha fatto il patto, e diventa l'anticristo. Diventa l'anticristo principale al quale il dragone Satana dà il suo potere, che come vediamo qui in questo capitolo, Apocalisse 13, dice verso 4, il dragone aveva dato autorità alla bestia. Capisci? E come gliela dà l'autorità alla bestia? Perché il suo, non so se braccio destro, uno dei suoi principali demoni, Apollyon, che esce dall'abisso, secondo me lo possiede, e questa è l'autorità che il diavolo gli dà. Capito?
E quindi questa bestia che sale dall'abisso è l'anticristo, è lo spirito che possiede
Io
l'anticristo.
credo, non lo dice, ma io credo che questa bestia, questo spirito, questo re dei demoni che esce dall'abisso possiederà
L'anticristo.
questo anticristo, è un anticristo e diventerà l'anticristo mondiale, appunto col potere di Satana.
E allora verso 1 Apocalisse 13, cosa vuol dire che la bestia sale dal mare?
E sale dal mare perché, allora, abbiamo visto, ripeto, Apocalisse 11:7, che l'anticristo esce dall'abisso, lo spirito di Apollyon, secondo me. Qui però dice, verso 1, e sale dal mare. Allora, dall'abisso sale l'unzione malefica di Satana che lo possiede. Va bene, dall'abisso. Però lui, l'anticristo, e questo uomo che diventerà unto col potere di Satana, e lui sale dal mare. Innanzitutto, cos'è il mare? E beh, qui bisogna andare a Apocalisse 17 e ti dice cos'è il mare.
Apocalisse 17.
17, sì,
Sì.
devi andare verso 15. Lì spiego cos'è il mare e da dove viene l'anticristo.
15. E mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17, 15.
Capito? Quindi le acque, il mare, le acque, diciamo, sono i popoli. Quindi questo qua, questo anticristo, questo essere malefico, diciamo, viene dai popoli. In altre parole, si presenterà come proveniente dei popoli, in un modo democratico. Per esempio, Hitler è stato eletto capo del partito nazionalista tedesco, che poi divenne nazista, eletto per un voto. Va bene, anche Mussolini operava con una specie di democrazia, aveva il Gran Consiglio del Fascismo, che appunto poi il Gran Consiglio del Fascismo gli ha fatto lo sgambetto e ha esautorato Mussolini e dato il potere al re, capito? E allora anche l'anticristo si presenterà in un modo, una parvenza di democrazia, quindi sarà uno mandato dall'ONU, secondo me.
Quindi diciamo politicamente parlando, umanamente parlando, questo anticristo verrà dal mare, cioè dalle nazioni, dai
Sì,
popoli, ma spiritualmente invece quel spirito
viene
verrà
dall'abisso,
dall'abisso. Ok.
cioè dal demonio. Quindi viene dal mare, viene, perché lui farà un patto di 7 anni, Daniele 9, 27, va bene. Quindi per fare un patto di 7 anni deve mettersi d'accordo con le potenze che controllano, che influenzano, che vogliono avere voce in capitolo a Gerusalemme, e sono l'Islam, l'Europa, l'America, la Russia, la Cina e anche l'ONU e anche il Vaticano. Tutti questi qua sono 7-8 entità che praticamente loro vogliono avere voce in capitolo. Quindi per autorizzare questo uomo a firmare, lui dovrà firmare, e firmare secondo me in nome dell'ONU. Che bisogna che lui sia democraticamente, in un modo collegiale, inviato a rappresentare l'ONU. Ecco che viene dal mare, viene dalle nazioni, viene in un modo legale. Non è che viene con un colpo di Stato, come Mussolini ha fatto la marcia su Roma, no. Viene in un modo legale per firmare. È solamente a metà dei 7 anni che lui illegalmente rompe il trattato e comincia la tribolazione. Vedi Daniele 11:31. Se voi studiate il corso biblico profetico che mandiamo gratis, queste cose le spiega in dettaglio.
Apocalisse 13:2. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Apocalisse 13:2. Abbiamo spiegato nel verso 1 che la bestia può essere a volte il diavolo, altre volte l'anticristo, però hai spiegato che ha 10 corna, 7 teste, che poi lo vedremo in Apocalisse 17 più dettagliato e ben spiegato. Adesso perché dice che è simile a un leopardo, piedi dell'orso, bocca di leone? Che tipo di bestia è questa? Perché è così formata?
Perché è così malconcia, sembra un quadro di Picasso. Perché è scritto in parabole, di maniera che la zizzania non deve capire. Di maniera che chi non cerca con tutto il cuore non trova, è tutto in parabole.
Ma noi figli di Dio vogliamo capire però come si capisce, come
bene.
Si spiega.
Ecco, adesso lo spieghiamo. Allora, la bestia di questa profezia, Apocalisse 13, era simile a un leopardo, e orso e leone. Perché? Perché praticamente sta parlando del corpo del dragone o della bestia, che è lo stesso. Allora, il corpo di questo animale rappresenta questi animali, nel senso che questi erano gli animali che rappresentavano i regni passati, tutti racchiusi in questa bestia dragone che è il diavolo, e ogni era il diavolo ha avuto i suoi anticristi. E allora lui comincia dicendo, era simile a un leopardo, perché se tu vedi in Daniele capitolo 7, il regno di Grecia che era lì profetizzato, era simile a un leopardo. Dice. E poi dice anche che lì ci sono 4 bestie, insomma, Daniele 7 sono 4 bestie. Uno è raffigurato come un leopardo, l'altro come un orso, quell'altro come un leone. E poi c'era una 4ª bestia che rappresentava Roma, che era così orribile, e il profeta non ha potuto neanche descriverlo, talmente era orribile Roma, distruggeva tutto. Allora praticamente questa bestia rappresenta tutti questi regni.
Quindi Daniele 7 dal 1 al 8 ci sono 4 bestie proprio così descritte come tu hai detto. Queste rappresentano cosa, queste 4 bestie?
Potete leggere queste scritture, fratelli, rappresentano, leggi la prima.
Verso 4.
La prima leone.
La
no?
prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, fu sollevato da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Daniele 7:4.
Ecco, e quindi questo qui era Babilonia. Che Daniele ricevette questa profezia nel 550 avanti Cristo, e lì il regno era Babilonia, poi Medio Persia, che lui ha avuto 2 imperi mondiali. In questo caso qui sta parlando di Babilonia. E allora fu fatta rizzare su 2 piedi, gli fu dato un cuore di uomo. Questo rappresenta che il leone Babilonia, il re Nebuchadnezzar, lo vediamo in Daniele capitolo 4, riceve la salvezza, si salva. Infatti Daniele capitolo 4 è un capitolo, è scritto da Nebuchadnezzar.
Ah, wow!
È Nebuchadnezzar che scrive.
Un re pagano scrive
un capitolo della Bibbia. Lui si converte, diventa parte del popolo di Dio e gli viene dato un cuore di uomo. Cioè fino a prima era una bestia, e adesso si converte e diventa un figlio di Dio.
Fu fatto stare in piedi come un uomo, le fu dato un cuore umano.
Quindi, come vedi, questa bestia, il leone, che era Babilonia, la vediamo raffigurata in Apocalisse 13, che questa bestia che viene dal mare aveva le parvenze, oltre ad orso e leopardo, anche di leone, e quello era l'impero mondiale del diavolo, sì. di questo dragone che dominava il mondo attraverso Babilonia, va bene? Okay. Allora continua a leggere, andiamo alla seconda bestia.
Daniele
7, sì.
Daniele 7, 5. Poi vide una seconda bestia simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: alzati, mangia molta carne.
Ecco, quindi l'orso che vediamo in Apocalisse 13 è lo stesso orso di Daniele 7 che aveva tre costole in bocca. Perché? Perché nonostante nel libro di Daniele ci sono solamente quattro bestie raffigurate, che sono appunto Babilonia, Medio Persia, la Grecia e Roma, va bene, nonostante ci sono queste che sono appunto il leone, l'orso, il leopardo e una bestia indescrivibile, orribile, sono quattro regni, no? Mm-hmm. Però in realtà, diciamo, i regni attraverso i quali il diavolo ha controllato il mondo, oppresso il mondo, sono stati sei fino adesso, arriverà il settimo dell'Anticristo. E prima della prima bestia di Daniele 7, prima della prima bestia, c'erano altre tre bestie. Però siccome era storia passata, il profeta non ne parla.
Ah, durante Daniele non ha parlato del passato, solo del futuro.
Sì, ed erano appunto l'orso con tre costole, le tre costole in bocca che stava divorando, erano i tre regni che Medio Persia aveva divorati, quindi Egitto, Assiria e Babilonia.
Ah, i regni di prima.
Al tempo dell'orso Babilonia è stata già conquistata da Medio Persia.
Cioè l'orso e la Medio Persia.
Sì, quindi al tempo dell'orso Medio Persia era stata conquistata già, perché la Medio Persia ha conquistato Babilonia, il leone.
Sì, sì, sì.
E Babilonia ha conquistato... la Siria, e la Siria aveva conquistato l'Egitto. In totale erano sei imperi mondiali, capite? Quindi Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia e Roma. Quindi la profezia dell'Apocalisse data a Giovanni 96 d.C. Erano passati solamente diciamo cinque regni, e il sesto era in vigente, Roma, vigente.
Sì,
il
sì,
settimo
sì.
Non era ancora venuto.
Okay,
quello studieremo in Apocalisse 17.
E perché questo orso di Daniele 7,5 stava eretta sopra un fianco, questa bestia?
Sì, aveva un fianco più alto l'orso. Perché? Perché in effetti questo orso era un regno mondiale duplice. Lo vediamo nel libro di Daniele, che diciamo al capitolo 5 di Daniele, Babilonia venne conquistato da Dario il Medo che veniva dalla Media, che sarebbe dove c'è la Turchia adesso, e poi si alleò, così come l'Austria si alleò con l'Ungheria, la Media inferiore alla Persia si allearono e dominavano il mondo. Allora, nonostante Dario il Medo conquistò Babilonia in Daniele capitolo 5, però quando dopo due anni dopo le sue conquiste verso l'India, così arrivò Ciro il re persiano, ecco che Dario gli offre molto educatamente il regno, perché Ciro era molto più potente, va bene? E poi alla fine ci fu guerra, dopo Persia, Media, rimase solo la Persia.
Quindi Persia era più potente, per questo che l'orso stava eretto sopra un fianco.
Ecco, quel fianco più alto era Ciro, il fianco più basso era Dario. Quindi ogni dettaglio è molto importante nelle profezie.
Mm-hmm. Allora, la prima bestia come leone da Daniele 7 era la Babilonia.
Babilonia.
E la seconda bestia come orso era Medio Persia.
Medio Persia la terza è il leopardo, che ancora non abbiamo studiato in questa sessione, e poi la quarta era una bestia indescrivibile, orribile, che era Roma, che ancora non era venuto. Mm-hmm. E siamo arrivati al verso 6?
Sì, Daniele 7, verso 6. E vediamo un'altra bestia simile a un leopardo con quattro ali d'uccello sul dorso.
E quattro teste.
Aveva quattro teste e le fu dato il dominio. E chi è questa bestia?
Sei mai stato in uno zoo? Non hai visto mai un leopardo con quattro teste e quattro ali?
No, mai. Sono stato in un zoo, però.
Lo zoo della Bibbia, sì, però.
Che strano.
Allora.
Cosa è il leopardo?
Allora, il leopardo è, abbiamo già detto, siccome adesso è storia passata, è inutile che, cioè, non c'è niente di sorprendente, perché qualunque enciclopedia te lo può dire, enciclopedia storica. Questa è storia passata, basta guardare l'enciclopedia e vedi cosa è venuto. Però al tempo del 550 avanti Cristo, quando Daniele riceveva queste cose, caro mio, erano cose che non erano ancora avvenute.
Erano profezie.
550 fino al leopardo, la Grecia. E sarebbero passato almeno un paio di secoli, perché Alessandro conquistò il mondo nel 330 circa. Allora, questo qua rappresenta naturalmente la Grecia, e le ali rappresenta che la Grecia fu l'impero che, quando conquistava, volava. Alessandro il Grande sembrava che volasse, perché conquistò il mondo in 10 anni, cosa mai è avvenuta. Per fare un paragone, diciamo, Roma è cominciata a essere un impero, mi pare, verso dopo Cartagine, 100 erotti avanti Cristo, e Roma c'è ancora, perché quando è cascato nel 476, cadde l'ultimo imperatore romano, che si chiamava Romolo, cadde, e i barbari non distrussero Roma, ma fecero la pace con il Papa, che Roma era troppo bella per loro, era un bottino grandissimo, e fecero la pace con il Papa. Poi la Chiesa continuò come Sacro Romano Impero, quindi Roma continuò come dentro la Chiesa Cattolica, appunto si chiamò Sacro Romano Impero, e la lingua non era più... La lingua sacra non fu più l'ebraico, ma fu il latino romano, e che non ha, appunto, è una cosa che non ha senso, però loro fecero così. Ecco, e questo...
Quindi il leopardo di Daniele 7, verso 6, è l'impero greco. E perché aveva quattro teste?
Aveva quattro teste perché... E quando Alessandro morì, sul letto di morte andarono e gli chiesero, lui morì giovane, morì subito dopo le conquiste, morì, e gli chiesero sul letto di morte, lui aveva quattro generali potentissimi, e gli chiesero: quale di noi tu nomini come tuo successore, Alessandro? E allora Alessandro disse al più forte.
Oh.
E morì.
Ai, ai, ai.
E morì. E questi si guardarono in faccia, questi quattro generali, tutti conoscevano il valore degli altri tre, e nessuno aveva grandi desideri di fare la guerra contro gli altri tre, che l'esercito era diviso in quattro, no? Con Alessandro sopra, in cima. E allora cosa fecero? Si accordarono e divisero l'impero di Alessandro in quattro parti, questa storia. La prima parte era l'Egitto, la seconda era la Siria, la terza era la moderna Turchia, l'Asia Minore, e la quarta era l'Europa, che a quel tempo era praticamente la Grecia. L'Europa era un branco di selvaggi. Capito? Sono ancora tornati così. Va bene, quindi le quattro teste è che l'impero divenne guidato da quattro generali. Bene, allora andiamo alla prossima bestiaccia. E questo è un bestione...
Daniele 7, verso 7.
Il profeta neanche riesce a descriverlo, tanto era brutta questa bestia.
Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, e aveva 10 corna. Ecco di nuovo le 10 corna qui.
Ecco spuntare i 10 corna.
Daniele 7:7.
Bene, e infatti qui torniamo all'Apocalisse, Apocalisse 13, che qui la bestia aveva 10 corna, questa quarta bestia. Adesso storia passata, sappiamo che dopo la Grecia è venuta Roma, non è difficile arrivarci. Bene, allora le 10 corna spuntano, attenzione, sulla testa di questo impero.
Che cos'è questa bestia spaventosa con denti di
questa
ferro
è Roma.
Che divorava? Ah, è Roma.
È Roma.
Impero romano.
Impero romano. Perché lo sappiamo che dalla storia c'è poco da spiegare.
Qua. Sì.
Tutti sanno che dopo la Grecia, l'impero greco, arrivò l'impero romano. Non stiamo parlando degli imperi regionali, napoleonico, l'impero cinese, no, però l'impero mondiale.
Perché l'impero romano era peggio degli altri?
Beh, questo te lo dice anche la storia. Vedi che morte orrenda che diedero a Gesù, crocifissione, era una tortura. C'è gente che moriva dopo 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, alcuni sopravvivevano, è una tortura. Poi loro si divertivano, il loro divertimento era vedere il gladiatore ammazzarsi, vedere cristiani gettati ai leoni. Insomma, erano così crudeli i romani che tutto il mondo, la gente temeva di ribellarsi a Roma. Non aveva niente a che fare con i romani di oggi, che brava gente, io ho evangelizzato a Roma, e sono pecorelle adesso i romani.
E quindi questa è la spiegazione perché in Apocalisse 13:2 dice che la bestia, che abbiamo visto che è l'anticristo, era simile a un leopardo, un orso e un leone, perché quindi ha ancora similitudini e poteri dagli imperi passati?
Molto, molto parzialmente. Quello che vuol dire è che è lo stesso diavolo che controllava il mondo nel passato.
Ah, lo stesso spirito.
Esatto.
Ok. E poi dice, verso 2, il dragone gli diede la sua potenza, il suo trono e la grande autorità alla bestia.
Alla bestia. Cioè, quando arriverà l'anticristo, il dragone diavolo darà alla bestia il suo potere e lo adoreranno come Dio, come dice il secondo Tessalonicesi, capitolo 2, si siederà come Dio sul trono. E il diavolo gli permetterà di ricevere la gloria perché alla fine va a lui. Infatti salta al verso 4, adorarono.
E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, ed adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei?
Quindi
Apocalisse 13:4.
Quindi adorando la bestia, adoravano il diavolo. Mm-hmm. Capisci? Il mondo...
È la stessa cosa.
È la stessa cosa. Torniamo al verso 3.
Apocalisse 13:3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Apocalisse 13:3.
Quindi qua vediamo che...
Quindi sappiamo che ha 7 teste e una delle 7 teste è ferita a morte? In che senso?
Sì, qui vediamo infatti che il diavolo, una delle... vai verso 12... dice la prima bestia, dice?
La prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita.
Esatto, e anche il verso 14 dice aveva ricevuto la ferita.
Aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Ecco, adesso torniamo al verso 5, dove... Eccola qui, verso 5.
E vide una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata.
Ecco.
E quindi cosa è questa ferita a morte?
Allora, questa è una delle teste che è ferita. So che è stata interpretata in mille modi, questo qui. Un politico che gli spareranno, poi alla testa, poi li guarisce, non è vero niente.
Sì, così mostrano nei film.
No. No, perché non è un uomo, questa testa è un impero. Non è un uomo ferito, è un impero ferito. Qual è una testa che è stata ferita con la spada. Ora, la parola di Dio nella Bibbia è rappresentata dalla spada, vedi Efesini 6, vedi Ebrei capitolo 4 verso 12. Allora, stiamo parlando qui che queste teste sono imperi mondiali del diavolo. Quindi una spada ha ferito
una delle teste.
Un impero del diavolo.
Ah.
E qual è la spada che è in grado di ferire un impero? Solo la parola di Dio. Solo la spada dalla parola di Dio.
Ok.
E è avvenuto, Certamente sì. La sesta, precisamente la sesta testa, ha ricevuto un colpo di spada che è ferita a morte, nel senso che ancora non è morta. Però è stata ferita a morte. E questa testa, evidentemente, è Roma.
L'impero romano.
L'impero romano è l'unico impero, l'unica testa, impero, che è stata colpita dal Vangelo, dalla predicazione degli apostoli, dei cristiani, dei martiri che predicavano la parola, finché alla fine, nel 313, la testa si è arresa e sotto l'imperatore Costantino si è convertita, perché è ferita a morte dalla spada. Quindi il male del diavolo è stato colpito dalla parola. E allora vidi una delle teste ferite. Il profeta stava vedendo qui che la spada della parola feriva una testa, Roma, e diventava cristiana.
E allora cosa vuol dire che la sua piaga mortale fu sanata?
Ecco, qui facciamo un salto di, dico io, almeno 2000 anni. Arriviamo ai nostri giorni. Circa 2000 anni, 1800, 1900, perché non sappiamo la data precisa quando comincia il Settimo Impero. Allora viene sanato questa ferita quando spunterà il Settimo Impero Mondiale. E perché il Settimo Impero Mondiale sarà una riunione, un'unione delle 10 nazioni, delle 10 corna nazioni che spuntano sulla testa di Roma. Sulla quarta bestia di Daniele 7, il profeta vide 10 corna sulla testa di Roma. Quindi sulla testa di Roma, ossia la zona geopolitica, la zona centrale di Roma, che è il Sud Europa, e spuntano 10 corna, cioè 10, che dice Apocalisse 17 e anche Daniele 7, dice che sono 10 re, cioè 10 nazioni. Apocalisse 17, dal 12 al 14, dice queste 10 corna diedero potere alla bestia, l'anticristo. E questo Apocalisse 17, lo vuoi leggere adesso o quando ci arriviamo?
Quando ci arriviamo. Sì.
Allora, queste 10 corna danno potere all'anticristo e quindi hanno un unico pensiero, quindi pensiero unico già cominciato oggi, e danno potere alla bestia. Di conseguenza questa bestia ottiene potere e sui 10 e sul mondo.
Infatti dice la piaga mortale fu sanata e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia.
Capito?
Quindi ha riacquistato il suo potere.
Ha riacquistato il potere perché fu sanato. Come sanato? Perché l'Europa, che non si è mai potuto sanare, mai nessuno è riuscito a unire, non Napoleone, né Mussolini, né Hitler, né il comunismo, nessuno ha mai potuto unire l'Europa. Ci riuscirà l'anticristo. Prometterà tutto a tutti, a destra e a manca, e lo adoreranno. Dice, caspita, questo qui. Sai, Mussolini e Hitler salirono a potere perché, attenzione, questo non te lo dico nella propaganda dei vincitori, perché Mussolini e Hitler hanno mantenuto la parola. Hanno portato la Germania e l'Italia ad essere, specialmente la Germania, la prima nazione al mondo. E l'Italia, che era all'età delle caverne, è diventata uno Stato funzionale. Se non fosse stato per la guerra, sarebbe diventata una delle prime nazioni europee del mondo. Però hanno fatto la guerra, si sono tolto la maschera, fascismo, nazismo, ha fatto la guerra e hanno perso tutto. Meno male.
E quando dice nel verso 3 che la testa fu ferita alla morte e hai spiegato che questa
fu ferita a morte?
A morte. E hai spiegato che questa ferita è il cristianesimo? Poi la sua piaga mortale fu sanata. Vuol dire che il cristianesimo sarà più debole, non avrà più potere? Cosa vuol dire?
Il cristianesimo ne parla in Matteo 24, 15 al 22, ne parla in Daniele 11, 31 al 35, e ne parla anche in Apocalisse, qui Apocalisse 13 verso 7, adesso ci arriviamo. Cosa dice? Dice il cristianesimo sarà perseguitato e vinto. Leggi solo il verso 7.
Verso 7. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
Ecco, quindi lo stesso cristianesimo che nel 313 vinse la testa numero 6, Roma, e divenne cristiana, lo stesso cristianesimo sarà vinto dall'anticristo.
E perché?
Perché è diventato Laodicea, è diventato la settima chiesa dell'Apocalisse, Apocalisse 3:14. Il cristianesimo vittorioso contro Roma, prima, 313, ecco che qui perde davanti all'anticristo, l'anticristo lo vince, e appena vince il cristianesimo diventa settimo impero mondiale, che fino ad allora era stato il sesto moltissimamente cristiano, non è più cristiano. I cristiani adesso sono, ci sono delle eccezioni che stanno evangelizzando, degli sparuti gruppi qua e là che evangelizzano, qualche comunità qua e là, speriamo di essere tra queste. Però in generale il cristianesimo oggi sono tutti nascosti sotto le panche di chiesa, sperando che l'anticristo non gli fa niente. Tutti a scappare.
Quindi,
speriamo di essere Filadelfia, ragazzi.
Quindi la piaga mortale è sanata per il fatto che il cristianesimo non è più potente come era prima, quando ha creato quella ferita.
Sì, no, non solo non è più potente perché da Filadelfia è diventato Laodicea, ma anche perché ha rinnegato Gesù, disubbidisce i comandamenti del Vangelo, il diavolo gli ha dato dottrine false che non devi più, le opere non contano perché sei salvo. E va bene, sei salvo, siamo salvi, gloria a Dio. E che facciamo? Continueremo a grattarci la pancia sulle panche di chiesa che siamo salvi? È il mondo chi lo evangelizza, perché la chiesa è lì che segue i loro falsi profeti che li guidano a fare niente. Ecco che il diavolo sta prendendo controllo nel mondo e farà la guerra, e nello spirito e anche materialmente, contro i cristiani addormentati, e li vincerà, Apocalisse 13:7.
Apocalisse 13:4. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? Apocalisse 13:4. Fratello Giuseppe, hai spiegato un po' già questo versetto in questo studio di Apocalisse 13:4, però perché dice che nessuno può resistere e combattere con la bestia? Perché sappiamo che tutta la durata dei 7 anni ci saranno guerre.
Beh, innanzitutto questo capitolo non è messo in cronologia, è un po' sottosopra, buttato lì, cioè bisognerebbe spostare alcune scritture, mettere all'inizio, scritture all'inizio, mettere alla fine qua. Perché in realtà, prima di arrivare a questa scrittura qua, a questo messaggio, chi può combattere contro la bestia? Nessuno. Beh, in realtà questo qui non avviene qui all'inizio del capitolo, qui avviene alla fine. Infatti questo qui avviene dopo Apocalisse 18.
Ah.
Capito? Perché? Perché quando dicono questo, non possono dire questo a meno che la bestia non ha potere sul mondo completamente.
E in verso 13, tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia.
Anche quello va alla fine.
Tutta la terra?
Sì, questo va alla fine, dopo la tribolazione.
Ah.
Cioè, alla fine della tribolazione. Va bene, perché durante la tribolazione tutta la terra non segue la bestia. Perché? Perché vediamo la tribolazione in Daniele 11, dal 21 al 45, ci sono 5 guerre. L'anticristo durante il suo potere, lui combatte in continuazione contro nemici che sappiamo saranno Israele e l'America. E solamente, abbiamo studiato questo nel corso biblico, solamente dopo il rapimento, dopo che comincia l'ira di Dio, infatti alla fine dell'ira di Dio, e vediamo l'ira di Dio che comincia Apocalisse 15 e finisce in Apocalisse 19, ma la settima coppa viene versata alla fine di Apocalisse 16, settima coppa. E la settima coppa rappresenta la distruzione di Babilonia, che noi crediamo è l'America. E Babilonia è distrutta in Apocalisse 17 e 18. E allora il mondo non può, tutto il mondo, seguire la bestia se c'è ancora l'America che la combatte.
Sì, sì.
E non può mettere il marchio della bestia a tutto il mondo se c'è l'America che li combatte. L'America avrà il suo marchio anticristo, ma non è il marchio dell'anticristo, non è il marchio 666.
Sì.
Sarà il suo marchio del diavolo, un altro. E allora, perché il mondo possa seguire, tutti quanti seguire la bestia, tutto il mondo dire chi può combattere vuol dire che ha vinto tutti. Di conseguenza questo viene dopo Apocalisse 18, quando lui distrugge Babilonia, la prostituta, in questi due capitoli, 17 e 18. Non so se sono stato chiaro.
Sì, per me è chiaro. E dice chi potrà resistergli, ma anche i cristiani resisteranno, non prenderanno il marchio della bestia. Tutti i salvati non lo prenderanno. Quindi...
A parte il fatto che i cristiani qui saranno già in cielo. Qui stiamo parlando dell'ira di Dio che comincia Apocalisse 15 a 19, in questi capitoli.
Sì.
Quando comincia l'ira di Dio, i cristiani sono in cielo, come dice appunto Apocalisse 15, 1 e 2, dice vidi un mare di vetro e quelli che hanno avuto la vittoria sulla bestia e sull'immagine della bestia e sul marchio della bestia. Quindi Apocalisse 15, 1 e 2 sta parlando del periodo dopo il rapimento. Infatti il rapimento, qui c'è un po' di cronologia, lo vediamo nel capitolo precedente, Apocalisse 14, c'è il rapimento, il figlio dell'uomo sulla nuvola che fa la mietitura. Allora andiamo avanti.
Sì, verso 5. E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi.
È chiaro, no? Questi sono i 42 mesi della tribolazione. Quindi Dio gli permette di operare 42 mesi quando lui istituirà il marchio della bestia, farà tutte le sue guerre, chi non lo segue lui gli fa guerra contro, non ci saranno nazioni neutrali, Dio sei a favore o sei contro. Ci siamo?
Sì.
Questo abbiamo già visto, questo. Avanti.
Verso 6. Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13:6.
Ecco, cosa vuol dire questo? Beh, se tu oggi segui un pochettino i media, ascolti i politici, ascolti i movimenti mondiali che quando parlano di sesso, quando parlano di questo, parlano di cose intime e così. Cioè, ogni cosa che insegnano questi qua, o molte delle cose che insegnano, sono delle blasfemie, sono delle bestemmie, che oggi in certe scuole insegnano delle cose ai bambini che non voglio neanche nominare, va bene, perché non si può neanche nominarle, che è proibito nominarle, è proibito. Se tu le nomini già ti perseguitano, ti chiudono il canale.
Sì, sì, sì.
Voi sapete cosa insegnano nelle scuole.
E sono cose vergognose.
Sì, infatti Paolo diceva, sono talmente vergognose che non ne vogliamo neanche parlare, diceva Paolo.
Sì.
E oggi se ne parli e stai toccando un idolo, stai toccando delle vacche sacre, ti accusano di seminare l'odio. Cioè il diavolo ha cambiato tutte le parole affinché si adattino al suo piano. E allora, questa scrittura, cos'è? Dove eri?
Verso 6.
Ecco, dice aprì la bocca a bestemmiare Dio, il suo nome e il suo tabernacolo, e qua in cielo, quindi offendere Dio e gli angeli. E quando dice bestemmiare il suo tabernacolo, qual è il tabernacolo di Dio?
Sì.
Il tabernacolo di Dio in questo momento, la sua tenda, tabernacolo vuol dire tenda, si può anche tradurre tempio. Il tabernacolo è la Chiesa, siamo noi. Qui vediamo nel mondo che c'è una persecuzione contro il tabernacolo di Dio, cioè contro la Chiesa, contro i cristiani mondiali, contro il Tempio mondiale, la Chiesa mondiale. Va bene?
Purtroppo, è vero, sì.
È questo che sta dicendo.
E quelli che abitano nel cielo?
Sì, sta... Contro il regno di Dio, diciamo.
Il
regno di Dio, contro la Bibbia,
gli
contro
angeli.
Gli angeli, tutto quello che c'è in cielo.
Terribile. Sì. Verso 7. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Apocalisse 13:7.
Ecco, questo è quando l'anticristo rompe il patto. Daniele 9:27, Daniele 11:31 rompe il patto e inizia la tribolazione.
Chi sono i santi che saranno vinti?
I santi sono le chiese del mondo, il cristianesimo mondiale, così come Lenin ha vinto la Chiesa cristiana di Russia e la fece diventare, cioè i capi erano nominati e messi lì dal comunismo, quindi dei burattini. E così l'anticristo, come già hanno cominciato, in tutte le nazioni le chiese nazionali no, contro meno di zero. Cioè sono uno zimbello, sono una pagliacciata. I veri cristiani sono quelli singoli individui che veramente hanno comunione con Cristo, che vanno a evangelizzare, che a casa loro adorano Dio, fanno crescere i figli in modo cristiano. Ma in genere, più o meno quasi tutte le nazioni cristiane, i capi nazionali sono dei spaventapassari, insomma, non contano niente. C'è gente che vuole l'8 per mille, vuole che lo Stato li paghi, non predicano il vero Vangelo, altrimenti non gli danno l'8 per mille. La Chiesa Nazionale Italiana pochi giorni fa ha detto che l'8 per mille è arrivato a 1 miliardo di euro, hanno preso, quindi cosa faranno questi soldi? Non hanno missionari, cosa ne fanno? Dove sono? Dovrebbe andare nelle strade a sfamare tutti senza tetto, tutti, invece fanno pochissimo. Va bene?
Sì, credo anche in Apocalisse capitolo 12 hai spiegato molto bene chi sono questi santi che saranno vinti, Apocalisse 12:17, e la differenza tra questi e la donna sposa di Cristo che invece si rifugia in un deserto, tra virgolette, dove Dio la protegge.
Sì, abbiamo spiegato
molto,
molto
ben
bene.
Spiegato lì.
Molto ben spiegato nel capitolo 12, che vince i santi e non vince la donna perché si rifugia nel deserto, non la vince nello spirito, però vince i cristiani addormentati nelle panche di chiesa, che sono raffigurati in Apocalisse 12, verso 17, mm-hmm. E quelli che seguono i comandamenti e tutto, però seguono i comandamenti, li seguono, non è che li mettono in pratica molto. E questa è la chiesa passiva, la chiesa cristiani, ci sono molti veri e tutto, però diciamo non hanno frutti.
Sì.
Ma comunque studiate l'Apocalisse 12, lì è molto molto dettagliato chi sono i santi che vengono vinti e chi sono i santi che invece si rifugiano nel deserto, cioè la sposa di Cristo. Vi rimando Apocalisse 12 che abbiamo appena finito di studiarla.
Apocalisse 13:8. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Apocalisse 13:8. Oh, fratello Giuseppe.
E legge anche il 9.
Anche il 9. Se uno ha orecchi, ascolti. Cosa significa che tutti gli abitanti della terra adoreranno la bestia, tranne quelli scritti nel libro della vita dell'agnello? Cosa è questo libro e come possiamo essere sicuri che siamo scritti lì? Che si tratta di rischiare la nostra eternità se non siamo scritti.
Eh sì, e questo qui sarebbero quelli che sono, diciamo, la sposa di Cristo. Come vediamo Apocalisse 19, verso 7, la sposa di Cristo. Questi qua. E questi sono gli unici che sono, diciamo, non prenderanno, di sicuro garantito, non prenderanno il marchio dalla bestia e perché? Perché sono scritti nel libro dell'agnello, quindi protetti dagli angeli, eccetera.
Solo la sposa di Cristo non prenderà il marchio della bestia?
No, tanti altri non lo prenderanno, però questi sono garantiti protetti. Questi,
ah, okay.
Perché prendere il marchio equivale andare all'inferno. Ora, siccome Gesù ha detto in Giovanni 10:28, dice, io do la vita eterna, non periranno mai, nessuno strapperà dalla mia mano, Romani 8, 38, 39, nessuno ci separerà. E allora, diciamo, se tu prendi il marchio, vai all'inferno. E questa promessa di Gesù. E invece, quelli che sono la sposa dell'agnello, quelli che hanno veramente ricevuto Gesù, e lo vedi dei frutti? Quelli lì hanno una protezione di angeli che anche ti dovessero torturare, gli angeli sono lì a confortarti, a carezzarti la fronte, ti tengono per la mano gli angeli.
Grazie, Signore.
E tu li senti la presenza. Amen. Gesù nel Getsemani, per esempio, aveva battaglie, problemi, angustie. Ha detto, padre, allontana questa coppa, però è venuto un angelo, però in croce Gesù, Dio era lì a assisterlo con i suoi angeli, e in croce Gesù aveva più coraggio, più forza, più fede che non nel Getsemani, quando disse allontana la coppa.
È vero.
Quindi adesso tu puoi avere fratelli che adesso sono pure torturati, hanno paura che magari prenderanno il marchio. Se questi fratelli veramente danno cuore a Gesù, tutto cuore, e non mettono altre cose davanti al Signore, né le case, né i soldi, né il lavoro, né i familiari, né Isacco, niente, Gesù e Gesù e Gesù, questi hanno dato cuore al Signore, questi sono nel libro dell'agnello. E quindi anche se adesso questi fratelli si trovano nel Getsemani e tremano e dicono: padre, allontana questa coppa, non so se potrò passare la tribolazione, non so se posso resistere al marchio della bestia, questi qui devono solo invocare Gesù. Mm-hmm. E il Signore manderà il suo angelo, e quando saranno in croce questi fratelli, crocifissi nella tribolazione, crocifissi in qualche prigione dove li torturano, avranno la stessa unzione che Gesù aveva sulla croce, che poteva sopportare la crocifissione. Potrete sopportare qualunque tortura, qualunque problema, se avete dato il vostro cuore a Gesù, non a chiacchiere, non alla maniera cattolica, protestante, ortodossa, ma alla maniera del Vangelo, alla maniera di Cristo. Qual è questa maniera? I frutti in Cristo, le opere in Cristo, il seguire Gesù, il mettere Gesù davanti al denaro, alla famiglia, alle tutte le cose del mondo. E la famiglia deve amarla, però viene dopo Gesù. Questi fratelli saranno protetti perché sono nel libro dell'agnello.
Grazie, Signore.
E infatti dici, questi qui tutti lo adoreranno tranne quelli del libro dell'agnello. Vuol dire che se un cristiano non è sul libro dell'agnello, ma è sul libro della vita e basta, vedi Apocalisse 3:5, solo la vita non è sufficiente, possono ricevere il marchio della bestia. Cristiani nelle chiese, se non sono sul libro dell'agnello, potrebbero non vincere il marchio, però riceverlo e andare all'inferno. Cristiani sul libro della vita. Invece la sicurezza è nel libro dell'agnello.
Però sappiamo che non tutti i cristiani sono sposa di Cristo.
Certo.
Ci sono tanti che non saranno sposa, ma sono salvati.
Certo.
E allora quelli che sono salvati non riceveranno il marchio della bestia, perché sono salvati, andranno in paradiso.
Se sono salvati in Cristo, sì.
Anche se non sono sposa.
Se sono in Cristo, sì. Sono salvati.
E poi ci sono altri che magari non sono neanche cristiani, ma non riceveranno il marchio
per motivi politici.
Allora, perché dice che tutti lo adoreranno, tranne quelli che sono scritti nel libro dell'agnello?
Quindi, quando dice tutti, cioè vuol dire, qui taglia corto, qui bisogna interpretare la parabola, taglia corto, vuol dire più o meno tutti.
Ah, ok, però ci saranno eccezioni.
C'è gente che per motivi politici non lo riceveranno.
Sì.
Gli ebrei mica sono sul libro dell'agnello. Mm-hmm. Ci saranno forse dopo la conversione, che avviene dopo il rapimento, in base a Zaccaria capitolo 14 e Apocalisse capitolo 11, abbiamo già studiato quelli, diventeranno di nuovo il popolo di Dio in Cristo, nel corpo di Cristo, insieme ai cristiani.
Però la sicurezza per non adorare la bestia, la sicurezza è di essere scritto nel libro dell'agnello.
Non adorare e non ricevere il marchio. Mm. Vanno insieme queste due cose. Perché c'è gente che riceverà il marchio senza volerlo.
Quindi quelli
che
sono...
C'è uno che magari è all'ospedale.
Ah, sì, sì, sì.
Sarà in coma, o sarà incapacitato, o sarà...
Obbligato, forzato.
Ma qualcuno gli metteranno un marchio che non lo vuole.
Sì.
Beh, non conta. Come tu violenti una donna, non puoi... Sì, sì. Accusare di adulterio,
sì, come
violenti,
uno...
violenti una ragazza e poi dice adultera, perché fa così in certe nazioni,
sì.
E non è adultera, è stata violentata, no?
Sì.
È così lo stesso. Se tu sei in una situazione che il macchio te lo... Sei in ospedale, per esempio. Se, non so se a quelli in coma, non so se a quelli che non sono in grado di intendere e volere, se gli metteranno il macchio. Non lo so, però se glielo mettessero...
Non è colpa loro.
Non, per me non conta.
No, no,
è
no.
Come accusare una ragazza vergine di adulterio, perché l'hanno violentata. È lo stesso.
Sì, sì, come uno che ti obbliga a prendere una droga che tu hai rifiutato, non è colpa tua.
Certo.
Però tu dici che quelli che sono scritti nel libro dell'agnello hanno una protezione speciale?
Sì.
Bellissimo.
Sì.
Bello quello.
Sì, lo vediamo, leggilo, Giovanni 10:28, ho citato prima Romani 8:38.
Giovanni 10:28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Quindi neanche l'anticristo, neanche il marchio della bestia.
Giovanni 10:28. Grazie.
Romani 8:38.
Romani 8:38.
E 39.
Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future.
Quindi neanche anticristi.
Né potenze, né altezza, né profondità. Né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8:38-39.
Capito? Nessuna creatura, neanche l'anticristo, nessuna potenza, il marchio della bestia. Devi dare però il tuo cuore a Gesù, non religiosamente perché sei cattolico o protestante. Daglielo coi frutti, coi fatti.
Amen. Sì.
Cosa me ne faccio della moglie protestante o cattolica che non mi ama? O che mi ama con mezzo cuore? Io voglio una moglie che mi ama, lei vuole un marito che la ama. Sì. Moglie, io se ti amo, mezzo cuore, ma però sono catto protestante o proto cattolico. Cosa vuoi che gliene freghi a lei della mia religione?
Sì.
I frutti, che tipo di marito, di moglie sei? E così Dio dice, cosa mi interessa a me quale religione, quale panca scaldi la domenica? Che mi interessa? Se il testimone di Geo cattolico è uguale, se non hai dato il cuore a Gesù completamente, coi frutti, come fai a sapere se il tuo cuore è dato completamente come sposa? I frutti, le opere, Apocalisse capitolo 2, capitolo 3, conosco le tue opere. Non dice, conosco la grazia che ti ho dato, vivi tranquillamente come un ipocrita, perché si è sotto la mia grazia. Non dice questo. Dice, dove sono le tue opere? Opere, ma io sono salvo per grazia. Non sta parlando della salvezza qui, sta parlando della corona, sta parlando dei premi, le benedizioni. Sta parlando, Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, dimmi.
Una cosa qui in Apocalisse 13:8 dice che l'agnello è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Ma sappiamo che è stato ucciso 2000 anni fa. Perché dice così?
È vero. Sì, è perché qui sta parlando, diciamo, dal momento che Satana si è ribellato. Quindi, quando Satana si ribellò, lui uccise la parola di Dio.
Oh, wow.
Cioè, con le sue blasfemie. Ah. E quando lui andò in giro a ingannare Adamo ed Eva e gli angeli ribelli, futuri demoni, la prima cosa che disse Adamo ed Eva fa, Eva disse, Dio ha detto che se mangiamo moriamo, e allora lui uccide la parola.
Ah, quindi il primo peccato di Adamo ed Eva ha ucciso Gesù?
No, io secondo me prima di Adamo ed Eva.
Anche prima?
Sì, anche prima.
Il peccato del diavolo?
No, è quando ha ingannato gli angeli.
Ah, sì.
Io, secondo me, mia opinione, poi non lo so.
Sì, ok.
Lui è andato ad Eva e fa, ma voi non morirete affatto, Dio sa che diventate come Dio. Quindi lì uccide la parola. Va bene? Infatti qui, ripeti quella linea.
L'agnello è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo.
E chi è l'agnello?
È Gesù.
La parola.
Ah, sì, la parola.
La parola.
Sì.
E quindi... Adesso la Bibbia non ci dà l'esatta cronologia, ma occhio croce, a me mi sembra che ancora prima di Adamo ed Eva il diavolo avrebbe perseguitato la parola, contraddetto la parola, mm-hmm. ingannato angeli, mistificando la parola, quindi uccisa la parola, Gesù Cristo.
Amen, sì, grazie. Leggiamo verso 10.
Andiamo.
Se uno conduce in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. Apocalisse 13, 10. Cosa significa questo? Condurre in cattività? Cosa vuol dire?
Beh, qui significa che è Dio che sta parlando ai santi e dice: abbiate costanza, abbiate fede.
Ah, sì.
Perché vivremo in un tempo che il diavolo trionfa, l'anticristo regna, gli anticristi pervertiti, gli abominevoli, i sessualmente pervertiti regnano, controllano le scuole, c'è la tribolazione contro i cristiani, guerra da tutte le parti. E allora il cristiano debole, quelli che sono mezzo cristiani diranno: ma prendiamo il marchio così facciamo pieno di benzina.
Oh.
Prendiamo il marchio così che possiamo andare a fare la spesa al supermercato. Il cristiano è mezzo cuore. Però Dio dice: qui è la costanza e la fede dei santi. Se siete santi avrete costanza, avrete fede. Perché? Fede su cosa? E se voi vedete che gli anticristi conducono in cattività, cioè in prigionia.
Sì.
E attenzione che questi qui che imprigionano gli altri andranno loro in prigione.
Ah, prigioni spirituali, raccoglieranno quello che
prigioni
sembrano.
Eterne. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Cosa sta dicendo? Questi anticristi mieteranno quello che stanno seminando.
Mm-hmm.
Tenete duro, infatti finisce dicendo: tenete la costanza, tenete la fede, o santi, perché c'è una grande ricompensa.
Sì.
Sta dicendo questo.
È un incoraggiamento per essere fedeli.
Gloria al Signore, gloria, gloria a Gesù, sei meraviglioso.
Amen.
Grazie, grazie che ci mostri queste cose. Grazie Spirito Santo.
Grazie Signore
Gesù. Che ci illumini, così Amen. Che possiamo essere preparati. Perché essere preparati è già metà della vittoria.
Grazie, Signore.
Signore, Amen. E quando questi diavoli arriveranno, ci troveranno con lo scudo alzato, la spada della parola pronta.
Nel nome di Gesù.
Nel posto giusto, facendo la cosa giusta, seguendo Gesù.
Amen. Aiutaci,
gloria,
Signore,
gloria.
Nel nome di Gesù.
Ci fermiamo qui?
Sì, amen. Fratelli, il Signore vi protegga veramente da tutto questo che avverrà e aiutaci, Signore, adesso a capire come prepararci per queste cose.
Dio vi protegga, fratelli, vi proteggerà.
Amen.
Dio vi aiuti e vi aiuterà.
Alleluia.
Dio vi benedica e vi benedirà.
Alleluia.
Vi illumini e vi illuminerà.
Amen, Signore.
Alleluia. Avanti, fratelli.
Grazie,
che Gesù è con noi. Avanti con la parola.
Amen.
Il corso biblico che vi mandiamo gratis. Studiatelo. Memorizzate quelle scritture. Predicatele, fratelli,
grazie,
che
Signore.
Quando viene il diavolo ci troverà in azione, pieni di luce, evangelizzando le pecorelle e non a poltrire e grattarci lo stomaco in qualche religione mezza morta. Amen.
Amen. Dio
avanti
ci liberi,
col
amen.
Vangelo, nel nome di Gesù Cristo. Un bacio, fratelli.
Amen. Signore, grazie Gesù.